e benvenuti anche oggi a Storie di Ordinario Insuccesso, l'unico podcast che racconta le storie straordinarie di persone normali. L'intervistato di oggi si chiama Mario Bonelli. Buongiorno Mario.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, vabbè, è un piacere averti qui naturalmente e ti chiedo subito, come sempre, di raccontarci qualcosa di te. Chi è Mario?
Ah, tu inizi subito con la domanda
io inizio proprio
più...
con la domanda difficile, quella difficile.
Quella difficile, quella che nei corsi di formazione, quando tu fai alle persone, dici chi sei, vedi il silenzio calare.
Esatto, proprio quella domanda lì.
Gente che si nasconde e fugge allo sguardo del docente, no?
Esatto.
È la vera domanda difficile. Sapere chi si è fondamentalmente un grande indizio di saggezza. Forse più facilmente ti posso raccontare che cosa ho fatto.
Iniziamo da lì. E
attraverso questo forse riusciamo insieme a capire chi sono.
Esatto, cominciamo da lì, dai. È un buon punto di partenza.
Allora, io ti posso dire che ho avuto tre vite e tu dirai, caspita, ho trovato quello splendido.
Adesso esatto, Quando una non basta.
Ho fatto l'università studiando, quindi questa era la prima vita.
Ok.
E lavorando insieme, questa è la prima vita, e ho lavorato nel campo dell'editoria, del giornalismo, ma perché ho trovato, banalmente perché facendo facoltà umanistiche, ho trovato lavoro in una casa editrice.
Ok.
E per una decina d'anni sono stato in quel mondo.
Cosa facevi dentro la casa editrice, per curiosità?
Ho
così.
Fatto il giornalista freelance. Ok. Per alcune testate economico-finanziarie e mi occupavo di soprattutto finanza, politica, cronaca, ma in modo estremamente di basso profilo.
Okay.
Poi sono passato un po' all'editoria tecnica, quindi informatica, che all'epoca era molto, perché ho 50 anni e quindi a dispetto della voce giovanile sono una persona di una certa età. A quell'epoca, quindi fai i conti, insomma, intorno al 1995-94, così le riviste informatiche andavano per la maggiore. E lì sono stato per qualche tempo. Dopodiché, per una serie di circostanze, primo cambio
sì.
Essenziale. Un mio ex direttore editoriale diventa capo ufficio stampa di una multinazionale e mi chiama a fare il suo braccio destro, sostanzialmente. Mi dice, tu sai scrivere bene, conosci i giornalisti, conosci che cosa vogliono, sai che cosa desiderano, come confezionare la notizia, vieni a darmi una mano.
Okay.
E da lì sono approdato al mondo aziendale, sostanziale, della comunicazione, del marketing aziendale. E i miei salti determinano poi un periodo di studio e di approfondimento fatto a posteriori. E questa è una cosa curiosa, secondo me, perché è fatto a posteriori, perché io gli ho detto onestamente, dico, guarda che io in azienda non sono mai stato, quindi non lo so, sono studente e scrivo. Quindi lui mi ha detto, va bene, impari tutto, non ti preoccupare.
Sì,
e allora ho fatto un master di comunicazione e marketing. E da lì non sono più uscito dall'azienda fino ai 40 anni.
Ok.
L'ultima esperienza significativa l'ho fatta in una multinazionale italo-americana che si occupava di CAD per la progettazione industriale.
Ok.
Dove ero responsabile worldwide per la parte di marketing, comunicazione e formazione interna.
Ok, che un ruolo non da poco, effettivamente.
Sì, non male, devo dire. Poi questa azienda... con la crisi, la prima ondata di crisi, quindi parlo di 10 anni fa, è andata a gambe all'aria.
Okay.
E io mi sono trovato nel mio secondo bivio, diciamo, no?
Chiaro.
Il secondo bivio era tornare in azienda oppure pensare a qualcosa di diverso.
Ok.
Ed è qua che innesto il primo concetto di cui forse tu sei interessato a parlare, il fallimento.
Il fallimento, esatto. Era proprio quello che volevo chiederti. Se non mi ricordo male, era proprio questo fallimento, diciamo, dell'azienda multinazionale che tu ti sei portato dietro come fallimento personale.
ed è il fallimento che poi tu vivi, non ricoprendo un ruolo secondario, ma ricoprendo un ruolo apicale, è buona norma quando l'azienda fallisce, anche per ragioni magari finanziarie, non strettamente legate alla performance dei manager o delle persone, interrogarsi su che cosa hai sbagliato. Lo trovo un'ottima pratica questa.
In effetti. Ci sarebbe bisogno di più persone che lo facessero, probabilmente.
Ecco, di solito non si applica.
Esatto.
E quindi ho vissuto, in realtà, più che il fallimento dell'azienda come fallimento personale, ho vissuto la sensazione di essere totalmente inadeguato a 40 anni con uno stipendio importante, un ruolo importante, difficilmente spendibile sul mercato, appunto rispendibile, no? Perché... e soprattutto con la sensazione di aver dato molto all'azienda, ma proprio in termini di impegno e di dedizione.
Certo.
Tieni conto che per in un ruolo worldwide, tu devi quando fai la riunione, la fai alle 3 di notte con i giapponesi e la fai alla sera, magari alla mattina, a mezzogiorno la fai con gli americani, poi ne fai un'altra a mezzogiorno per gli europei, capito? Quindi molto tempo, moltissimi viaggi, sono vissuto molto tempo in India, in Cina, in Giappone, quindi è stato molto coinvolgente questo come dire, questo compito, questa professione,
okay.
E vissuta con entusiasmo, con dedizione, con grande impegno, ti lascia svuotato quando finisce.
Certo. Mi pareva che tu abbia preso anche un paio d'anni sabbatici, no? Dopo questo fallimento.
Beh, sostanzialmente sì, perché lì mi sono trovato di fronte davvero a un bivio, e ho pensato di rimettermi a studiare, ovvero mi sono concentrato prima di tutto su quello che avevo imparato,
okay.
Quindi ho distolto l'attenzione da quello che avevo perso, e mi sono concentrato su quello che avevo imparato,
okay.
E mi sono detto questi contenuti, questa esperienza, la possibilità di interagire con persone e con collaboratori di nazionalità diverse, mentalità diverse, storie diverse, in che cosa mi ha arricchito, che cosa mi posso portare a casa da questa esperienza. E poi ho vissuto il cambiamento, quindi da questo lato il cambiamento, quello cambiamento di tipo 2, diceva Václavic, no? Change. Cambiamento di tipo 2 vuol dire quando tu sei nel sogno, vivi nel sogno, fai un sacco di cose nel sogno, ma passi da uno stato all'altro e quindi ottieni veramente un cambiamento di tipo 2 solo nel momento in cui ti svegli. Quindi
cambi stato.
In questo caso il cambiamento era proprio di tipo 2. Mi sono svegliato.
Okay.
E quindi, gioco forza, ho detto, bene, riflettiamo, vediamo un momento che cosa si può fare. E prima di tutto ho fatto un master in Transition and Change Management a Parigi, perché in Italia non c'era all'epoca qualcosa di adeguato a questa necessità. E questo mi ha, da un lato, fatto comprendere il cambiamento che stavo vivendo a livello personale, accettarlo e sfruttarlo per ricostruire qualcosa di migliore di quello che avevo lasciato. Dall'altro lato mi ha unito gli elementi fondanti, no, della comunicazione, del problem solving, della gestione delle relazioni, anche della gestione delle persone, per comprendere che il cambiamento è un processo complesso che non solo va interiorizzato, ma può essere anche insegnato e trasferito alle aziende che sono in fase di cambiamento, anche se non così drammatico, ma in qualsiasi caso qualunque piccolo cambiamento impatta soprattutto sulle persone.
Certo.
Questa è la lezione che ho imparato a Parigi. Tornato a casa ho detto, ma questo mi fa venire in mente che io potrei trasferire questa esperienza su almeno un paio, due o tre corsi. E ho fatto come si deve fare, no? Ho bruciato le navi, ho aperto la partita IVA, ma non in attesa di trovare un altro lavoro. Dicendo,
posso chiederti in che senso hai bruciato le navi? Cioè, colgo la citazione, però vorrei capire, e per chi non la coglie, è quello che fece Alessandro Magno quando, dopo essere arrivato con tutte le navi, appunto, nella nuova, nel paese da conquistare, bruciò le navi in modo da dare ai propri soldati la motivazione per non tornare indietro, ma per andare soltanto avanti. Questa è la citazione.
Esatto.
E volevo capire che cosa hai fatto tu per bruciare le navi.
Moltissime persone, quando giungo, ahimè, questa mia storia non è una storia straordinaria, è una storia purtroppo vissuta da moltissime persone. E oggi più che mai mi trovo a confrontarmi con professionisti che si trovano al palo, magari a un'età anche più preoccupante di quella in cui mi trovai io.
Okay.
Allora, l'istinto è quello di dire, piuttosto che stare a casa a fare niente, apro la partita IVA e faccio qualche consulenza.
Okay.
In attesa, poi continuo a mandare curriculum, in attesa di ritornare all'interno del cambiamento, di prima del cambiamento, quindi nel sogno.
Esattamente.
La cosa strutturata, eccetera, eccetera, che è vissuta come zona di comfort in qualche modo. Quindi rientrare nella zona di comfort. Invece, e questo determina nel 99% dei casi un fallimento, perché tu non sei veramente focalizzato sull'obiettivo.
Quello sì, che io diciamo ho fatto che viene più visto come un modo per sbarcare il lunario piuttosto che come una sistemazione di lungo periodo, questo sicuramente.
Bravissimo,
sì.
Bravissimo. Quello che io ho fatto invece al contrario, e vengo alla citazione, bruciare le navi, è stato cancellare il curriculum dal PC.
Ok.
Proprio l'ho cancellato, il file.
Perfetto.
E ho detto, se quando su LinkedIn o altrove vedo offerte di lavoro, io non rispondo.
Ok.
Anche se è per presidente dell'universo, non rispondo.
Perfetto.
Non mi interessa, perché io voglio vedere se questa cosa che sto mettendo in piedi mi porta da qualche parte.
Ok.
Mi sono dato ovviamente un tempo, non sono stato così pazzo da darmi un tempo infinito, mi sono dato un tempo in cui verificare appunto se questo obiettivo poteva essere raggiungibile.
Da buon aziendalista mi viene da dire un obiettivo smart.
Certo, un obiettivo smart, una timeline.
Esattamente. Quindi,
in cui, come dire, portarlo a termine.
Okay.
E poi mi sono incamminato lungo la strada. Lungo la strada e ho provato primi insuccessi, e si impara sempre dagli insuccessi, si capisce come tarare il tiro. Insomma, ti faccio breve, dopo direi 10 anni complessivi, ma 8 anni di attività formativa e di consulenza per le aziende, non tornerei indietro neanche per tutto l'oro del mondo.
Chiaro.
Ho fatto veramente il salto che mi fa star meglio, mi fa star meglio. È migliorato il mio aspetto fisico, nel senso che ho perso un sacco di chili, banalmente.
Sì, sì,
non
sì.
Ho più malattie psicosomatiche che avevo,
okay.
Che erano indotte dallo stress, quindi mi sento meglio. Magari ho rinunciato a qualcosa in termini economici, però la qualità della vita è nettamente migliorata.
Chiaro, no, ma infatti il soldo non è tutto, no? Soprattutto quando manca la salute, voglio dire.
No.
Ecco, questa è una cosa che vorrei chiederti rispetto alla tua esperienza precedente, perché effettivamente l'impressione, o almeno il sentito dire, è che quando ti trovi, mi viene a dire in posizioni simili a quella che tu hai ricoperto per alcuni anni, l'idea sia, sono stressato ma non me ne accorgo sul momento. Cioè, sono così abituato, è un po' la fine della rana nella pentola, no? Cioè, sono così abituato ad avere dei livelli di stress di un certo tipo e che sono sempre più o meno costanti, da quasi razionalmente non me ne accorgo. Dico razionalmente perché poi effettivamente di solito in un modo o nell'altro vengono fuori anche con le malattie psicosomatiche di cui parlavi prima. Me lo confermi questa cosa? Cioè,
sì,
l'hai vissuta anche tu?
Sì, sì, assolutamente. Cioè, provi una sensazione di malessere. Magari che attribuisci appunto alla stanchezza, attribuisci in realtà al dover correre, all'essere sotto pressione, essere sottoposto a un'analisi dei risultati spietata, eccetera. Quindi tu non tendi, la tua mente tende a in qualche modo a escludere che sia che tutti questi disturbi, queste difficoltà che provi anche fisicamente, anche solo fisicamente, siano legate alla tua attività.
Chiaro.
Ma lo sposti in una zona vaga del starò invecchiando. E invece è così, perché dopo, nel momento in cui tu non vivi più quella realtà e sei costretto a mettere il freno, ti rendi conto che migliorano molti aspetti della tua vita.
Assolutamente. Per curiosità, la tua prima reazione quando hai scoperto la tua nuova situazione, quindi che l'azienda stava fallendo, e che tu, immagino che tu l'abbia scoperto non dopo il fallimento ma prima, però sì, a un certo punto ti sarai reso conto, ok, dalla settimana prossima non avrò più il lavoro, cioè,
sì.
Immagino ci sia stato questo momento di realizzazione.
Sì.
Ecco,
sì.
Quando l'hai scoperto, qual è stata la tua reazione? È stata appunto di sollievo perché mi tolgo il peso di Atlante dalle spalle?
No, oppure... al momento no. No, al momento mi sono proprio incazzato.
rabbia, quindi.
Passami, sì, come dice nella curva di Lewin, voglio dire, shock... rabbia,
okay.
E sensazione di non poter più controllare la realtà, no?
Ok, quindi hai vissuto le fasi del lutto.
Sì, assolutamente, perché sarebbe stato, cioè, dovrei raccontarti che avevo una saggezza infinita per poter non aver subito quegli effetti, e non sono così saggio, quindi come tutti mi sono vissuto appunto la mia parte di shock, la mia parte di, quando ho capito che questa cosa non era un fatto mio soltanto, ma era un fatto codificato in qualche modo nel processo del cambiamento, quando ho studiato il cambiamento, quando, certo, mi hanno detto quel malessere che provavi è naturale che tu lo provassi,
assolutamente,
quindi va purgato, no? come quando inizia l'influenza, che qualche giorno di raffreddore, tosse e febbre, temperatura elevata, li devi sopportare indipendentemente dalle cure che stai prendendo. Poi comincia a guarire.
Esatto.
Devo dire che mi ha aiutato tantissimo in questo il mettermi a studiare. Io sono sempre stato un pessimo studente.
Ok.
Nel senso che non sono mai stato un secchione.
Vabbè.
Non ho mai studiato tanto come in questi 10 anni.
Ma perché? Penso che sia cambiata la motivazione anche, no?
Esatto.
Esattamente, perché quello fa tutta la differenza. Perché esatto. Quello è uno dei problemi della nostra scuola, alla fine. Io sono stato studente relativamente da poco, sono anche stato quello che avresti potuto definire un buono studente, probabilmente. Nel senso che io sono un curioso cronico, quindi basta che mi metti davanti qualcosa da leggere, io lo leggo e l'ho sempre fatto. Però effettivamente da quando ho iniziato a studiare cose che davvero mi piacciono, cose che hanno a che fare con il mio lavoro, mi rendo conto che la mia motivazione è molto diversa rispetto a quella che era prima, cioè dal dover devo studiare al voglio studiare.
Certo, esatto.
E non è il trucchetto della PNL, devo voglio, cioè sentirselo veramente.
E sentire che ne hai bisogno per te,
esatto,
oltre che per gli altri.
Esattamente.
E quindi lì mi sono messo a studiare in questi 2 anni sabbatici dove... studiavo più di quanto non lavorassi, mi sono approcciato all'ipnosi ericksoniana,
okay.
Ho fatto una serie di corsi, quindi autoformazione e corsi di formazione per rinforzare quelle parti di cui conoscevo le applicazioni pratiche, ma non conoscevo i concetti di base.
Chiaro.
Avevo imparate dall'esperienza e quindi era molto complicato codificarle in qualcosa da poter trasferire.
Ok.
E poi ho fatto leva, una cosa che si consiglia sempre anche nei percorsi di outplacement, ho fatto leva sulle passioni. Io avevo la passione per la magia e l'illusionismo,
okay.
Sempre avuto,
interessante.
Fin da ragazzino, e lì ho capito, studiando appunto, che quella passione che ho coltivato a quel punto, perché avevo un po' più di tempo, anche attraverso la frequentazione della scuola la scuola di magia di Torino, quella più famosa d'Italia, insomma.
Okay.
CADM, il Circolo Amici della Magia di Torino.
Okay.
Presidente Silvan, ecco. Vicepresidente Brachetti, ecco, per darti un'idea. Ho frequentato lì il mentalismo, ovviamente, era la mia unica possibilità, perché da vecchio la manipolazione delle carte è difficile impararla.
Ah, sì?
E ci vuole una certa agilità e una certa abilità manuale che a me faceva difetto, senz'altro. Dai, quindi il mentalismo, sì, cioè, mentalismo che lavora tantissimo sulla comunicazione, lavora tantissimo sulla narrazione, lavora tantissimo sulla, anche su alcuni principi della PNL, anche se non bisogna confondere le due cose.
Sì, 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 sì. No, beh, ma il mentalismo alla fine penso che risponda alla, all'aforisma, no? Per cui ogni tecnologia relativamente complessa è indistinguibile dalla magia.
Esatto.
E esattamente viene usato come magia, ma in realtà è soltanto una conoscenza veramente approfondita della comunicazione, mi viene da dire.
Altro aforisma interessante è quello per cui il mentalismo, cioè lavorando sui cinque sensi, crea l'illusione di un sesto senso.
Ok.
E quindi, e questo è un altro elemento.
Bella,
ed
mi piace questo.
È tutta davvero comunicazione ed è tutta problem solving. Sì, il mago è bravissimo a costruire problemi, sa come costruire problemi per poi poter rappresentare le soluzioni in maniera credibile al pubblico che sa che sta per essere ingannato, mm-hmm, eppure si diverte.
Certo.
Tutti sanno che nessun mago taglia la donna in due, lo sanno tutti razionalmente,
tutti lo sanno,
però applaudono.
Chiaro.
E questa è una competenza molto interessante se la applichi, che so, nella vendita.
Assolutamente.
O nella gestione degli obiettivi. Quando ti do gli obiettivi in azienda, tu sai che io ti sto forzando a fare qualcosa, mm-hmm, ma se te li do in una certa maniera, probabilmente tu li accetterai di più.
Assolutamente.
Quindi devi essere un buon comunicatore, un buon problem solver, un buon storyteller, perché il trucco di magia è banale se non viene narrato.
Assolutamente.
E quindi ci sono un sacco di addentellati, un sacco di agganci, e da lì l'ipnosi, all'ipnosi di Erickson, all'ipnosi conversazionale è comunicazione strategica, quindi è la pragmatica della comunicazione di Vaclavic ancora una volta. Quindi è tutto unito, se vuoi, no?
Sì, 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 sì.
Un unico. E questi agganci li ho trovati appunto esplorando questi terreni che non avevo mai esplorato, ecco.
Ok, perché effettivamente è una bellissima storia la tua, in cui non posso dire di ritrovarmi, perché naturalmente ho molta meno esperienza di te e ho una storia, se vuoi, anche meno traumatica della tua, cioè traumatica tra virgolette, adesso perdonami,
sì,
della
certo.
tua
no.
Sull'ambito, però mi sono avvicinato al mondo della comunicazione più o meno per gli stessi motivi, cioè non tanto attraverso l'amore per la magia, per il mentalismo che in qualche modo mi stai facendo nascere in questo momento e che mi riprometto di approfondire.
Voi potremmo approfondire
volentieri, magari in un altro podcast, anche questo, la prossima volta parliamo di mentalismo. E, però dall'altra parte, appunto, perché per me la comunicazione è sempre stata, o almeno per come l'ho vissuta, appunto una chiave di lettura di una realtà forse che prima non capivo e che studiando comunicazione ho iniziato a capire. Quindi per me è stato proprio questo. E qua mi riallaccio anche a quello che raccontavi tu, cioè il fatto di vendere un prodotto in un certo modo, il fatto che un manager dia un ordine, dia un comando in un certo modo, effettivamente fa tutta la differenza del mondo. Quindi mi trovo molto in questa cosa che ci hai raccontato, insomma.
Pensa che la magia la sto portando, ma adesso non voglio fare promozione di me, che non è...
No, ma se sentiti libero, voglio dire, un minimo si può fare.
Un minimo si può fare.
Un po' si può fare, sì.
Questo concetto proprio della magia unito alla formazione lo sto portando in giro con un programma che si chiama Metamorphosis, mm-hmm, presso aziende di dimensioni anche interessanti, perché oltre all'essere inedito, in qualche modo è... estremamente interessante sfruttando la leva del gioco, mm-hmm, quindi per l'apprendimento tu sai che il gioco è un fondamentale, con un approccio controintuitivo come quello della magia, che uno non si aspetta.
Chiaro.
Ha un effetto molto molto interessante, e ho tutta una serie di corsi legati, problem solving illusionistico eccetera, ho tutta una serie di corsi basati proprio sull'interazione tra pensiero illusionistico e pensiero razionale verticale, diciamo. E mi porto in aula un mago professionista, più bravo di me senz'altro.
Okay.
Mi porto in aula un mago, il che dimostra plasticamente quello che io, tipo la misdirection per esempio, la direzionare l'attenzione, sì, per far fare una cosa a qualcuno mentre tu gli fai quella cosa, lui non si accorge.
Esatto.
Quello è un processo psicologico che è indipendente dalla magia ed è fondamentale nell'ipnosi ed è fondamentale nella vendita.
Assolutamente.
E se io so direzionare l'attenzione, posso lavorare sui risultati. Quindi sta avendo grande successo proprio per la sua controintuitività, ecco. E mi piace molto portarla perché sto sviluppando comunque, sto ampliando sempre di più questo format di formazione, passami l'isticcio,
sì.
Format di formazione, sta funzionando bene, mi fa piacere perché vuol dire che anche le aziende percepiscono che possa essere un valore aggiunto per la loro formazione manageriale o di vendita, eccetera.
Chiaro. E quindi effettivamente è un cliché, perché è un cliché, non possiamo dire di no, però in qualche modo sei sul serio riuscito a uscire da quella situazione di fallimento inseguendo la passione?
Sì, assolutamente sì.
Ok, sì.
E è questa... un cliché, ma ahimè...
No, ma sai, i cliché è brutto usarli dal punto di vista giornalistico, tu probabilmente lo sai meglio di me, sì. Perché appunto non raccontano niente di nuovo, però proprio perché sono cliché, di solito danno una rappresentazione molto precisa anche della realtà, molto spesso, no?
Sì.
Quindi effettivamente...
La vera importanza è, come diceva quella vecchia storiella cinese, no? Non è detto che sia una disgrazia, non è detto che sia una fortuna, no?
Esatto.
Del figlio che va in guerra, eccetera, no?
Sì.
Ed è proprio vero, cioè forse una delle cose che cerco anche di trasferire nei miei corsi ai miei allievi è quello, non fermatevi all'apparenza di quello che accade, perché quello che accade oggi è perché ci trascina fuori dalla zona di comfort, potrebbe spostarci in una zona di comfort ancora migliore, solo che noi non sappiamo vederla, e quindi la vecchia idea, cioè il vecchio, come si dice, autoinganno,
sì,
del pensare di non saper fare semplicemente perché non siamo in grado di pensare a un'alternativa,
okay,
qui trova il massimo della sua espressione.
Assolutamente. Che è un bellissimo messaggio, tutto sommato, appunto parlando di fallimento, perché questa, sì, è una cosa che si è ripetuta diverse volte nel corso di questo podcast, che bene o male il fallimento non è mai definitivo.
È sempre il seme di qualcosa che può nascere e può essere migliore di prima.
Esattamente.
Sempre che tu lo sappia riconoscere da un lato, sfruttare dall'altro e sappia vincere te stesso, che
e
è il
sia
vero
anche problema. Disposto a farlo in un certo senso, perché qua mi richiama quello che dicevi tu prima, cambiamento di primo e secondo ordine, come diceva Václavic, se io voglio restare nel cambiamento di primo ordine, quindi non voglio andare avanti, in qualche modo resisto e mi ostino a resistere al cambiamento, in qualche modo sto cementificando la mia situazione di fallimento. Se invece in qualche modo accolgo la mia nuova situazione, abbraccio questo cambiamento che è avvenuto, non posso più a quel punto parlare di fallimento, ma è banalmente un nuovo equilibrio che vado a costruirmi nel corso del tempo.
Certo, esattamente così.
Ok, bene, Mario, io a questo punto ti ringrazio, nel senso che non...
Grazie a te, grazie.
Non ho altre domande da farti, mi sembra che abbiamo tirato fuori tanti argomenti molto interessanti e ci hai dato anche qualcosa da riflettere e a me una nuova passione da esplorare.
Esplorare. Beh, poi contattami in privato che ti do una serie di testi e di percorsi.
Guarda, adesso appena chiudo la registrazione ti chiederò una serie di un po' di bibliografia da andarmi a leggere.
Va bene. Io ti ringrazio tantissimo, Leonardo, di questa opportunità e ti faccio i complimenti per questa iniziativa che fa parlare le persone. Questo è molto pregevole, devo dire.
Allora, grazie a te assolutamente per aver condiviso questa storia, posso dirlo, straordinaria. Lui era Mario Bonelli, questa è Storia di Ordinario Insuccesso. Ciao, grazie, alla prossima settimana.
Arrivederci a tutti.